Non è cose che si risolvono con due schiaffoni. Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno. Io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
.05 diamo il via a Tabula Rasa. Appuntamento del 16 maggio 2019. Nel frattempo che ci stiamo preparando, mandiamo un po' di musica. Oggi abbiamo una puntata con il mio socio, che abbiamo preparato in questi giorni di chiacchiere via WhatsApp, eccetera, 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 perché abbiamo ben
tre... Non devi usare WhatsApp, tu non lo usi WhatsApp.
dobbiamo presentare ben, parleremo con gli autori di due libri e poi parleremo invece con una nostra amica ormai, perché già la seconda volta, e siamo contenti di andare a presentare nel terzo spazio di questa sera. Andiamo ad andare a presentare il secondo romanzo della trilogia di Bois Sauvage, scusatevi, lei è Jasmine Ward. L'avamo insieme a Serena Daniele della NN Editore, avevamo già parlato di Salvare le ossa, il primo romanzo uscito da pochi giorni, tra l'altro Canta Spirito Canta, e parleremo anche di questo. Ma avremo invece ospiti.
Abbiamo ospiti Lorenzo Pavolini, che ha scritto un romanzo che si chiama L'invenzione del vento, anche questo uscito da poco, e poi Flavio Soriga, Nelle mie vene. E Flavio, ci tenevamo a farlo particolarmente, a farlo noi, perché sennò poi sembrava che era una sorta di cosa in famiglia.
Non potevamo fare altrimenti, dai. Così, tra l'altro, con due romanzi, io ho letto le recensioni di entrambi. L'altro giorno leggevo quello di Pavolini sul Manifesto, una bella recensione che mi ha incuriosito molto. Andremo a parlarne poi con lui tra...
Ora, fra poco lo sentiamo.
Infatti,
dai.
Sarà infatti il nostro primo ospite.
Sempre un problema e contemporaneamente un piacere quando abbiamo degli ospiti che di radio ne sanno tantissimo, e quindi quando bisogna presentare uno come Lorenzo Pavolini, che la radio la vive, non è soltanto uno scrittore ma è un uomo di radio, un po' ci togliamo il cappello e diciamo buonasera dottor Pavolini. Ciao Lorenzo.
Buonasera, buonasera Vince, ciao a tutti.
Allora Lorenzo, noi ti abbiamo invitato con molto piacere perché ridendo e scherzando è il 2019, ormai sono 22 anni che tu scrivi, cioè dopo Senza Rivoluzione, ecco. Giunti 1997, ora non ti voglio far sentire vecchio, però ne è passato di tempo, e nonostante ne sia passato di tempo e di vento, sei uscito con un romanzo che si chiama L'invenzione del vento, che è un romanzo di formazione, un romanzo che parla di ragazzi e parla soprattutto di faccelo dire, in questo giorno di estate, sembra il primo giorno di estate dopo tanto vento, un romanzo dove si va in spiaggia, si va in mare o si va in lago, come nel caso di Pietro e Giovanni inizialmente, che scoprono negli anni 70 una passione per uno sport. Raccontaci un po' cos'è questo sport, che in fondo è il tuo sport.
Beh sì, lo sport dei due protagonisti e anche il mio, sì, alla fine degli anni 70 è diventato uno sport di massa, e il windsurf, la tavola a vela si chiamava windsurf, era un modo appunto di sognare di essere dei surfisti, qualcosa che aveva tutta una sua mitologia anche controculturale che avevamo assorbito sì da tante narrazioni, da ultimo chiaramente il film Un mercoledì da leoni, che usciva proprio in quegli anni, alla fine degli anni 70. E sì, il windsurf è diventata una passione, e i due protagonisti di questo romanzo sono legati, affratellati da questa passione. Proprio un romanzo su come si diventa più strettamente uniti con le persone con cui si condividono le passioni, piuttosto che quelle che poi invece a volte ci toccano in sorte, come familiari, amici, parenti, eccetera.
Ma Lorenzo, secondo te il ritorno, cioè alla fine il termine surfare lo si sta usando tantissimo negli ultimi anni, appunto perché è legato alla pratica dell'uso dell'internet, come direbbe Elio, e anche un recente premio Pulitzer era un libro sul surf.
Eccezionale quello di Finnegan, Barbarian's Days, giorni selvaggi, quello l'ha fatto proprio sul serio alle Hawaii.
Ma perché si parla così tanto?
Si naviga in rete, quindi popolo di navigatori come noi.
Ok, tu in realtà hai anche una passione per la navigazione letteraria, ti sono amante di Conrad, di
gli scrittori. Gli scrittori di esplorazioni marine mi hanno sempre molto appassionato, è vero.
Però appunto ti chiedevo, secondo te il fatto che, oltre al fatto di surfare in rete, c'è effettivamente una nuova volontà di avere un rapporto con la natura, di esplorare qualcosa? Cos'è, perché il surf è tornato di moda, almeno nella narrazione, nell'autonarrazione?
No, ma il surf è tornato di moda, o comunque è diventato una passione di tantissimi adolescenti in questo momento, anche italiani. Noi alla fine degli anni 70 sembrava impossibile fare surf da onda nel Mediterraneo, sembrava una cosa molto velleitaria e assurda, invece si può fare. La natura, poi conoscendola meglio, offre appunto degli spot, delle località che invece hanno le onde adeguate, anche vicino Roma, anche a Santa Marinella, in Toscana, in Sardegna sono nati tantissimi giovani surfisti. Gli sport di scivolamento, i francesi li chiamano sport de glisse, sono tutti questi sport che sono diventati di massa negli anni 80-90, che accomunano lo snowboard, lo skate, poi il kitesurf, vengono tutti da questa possibilità di scivolare, di planare, di muoversi orizzontalmente in maniera molto veloce. Chiaramente questo ci porta al centro di una metafora, è vero che sembra effimera l'idea, per cui però vero, usiamo delle parole, quindi hanno un significato, non usiamo a caso surfare in rete, navigare in rete, c'è qualcosa che ha a che fare con l'orientarsi e spostarsi contemporaneamente, che è l'arte della navigazione, cioè sapere dove sei, sapere dove vuoi andare, il punto che vuoi raggiungere e manovrare per arrivarci. Questa è qualcosa che succede nella vita, succede nel web, e la metafora della planata, del surfare, è qualcosa che insomma permette di non affondare nelle cose, ecco, di non affondare nelle cose quando una realtà è molto paludosa, ferma, stagnante, forse come quella anche di questi anni, ma sicuramente come quella degli anni raccontati l'invenzione del vento, sono gli anni 80, sono gli anni in cui si diceva che era finita la storia, e quindi bisognava trovare strumenti per allontanarsi, per raggiungere un punto lontano, sognare di raggiungere un punto lontano, e il windsurf funzionava in questo modo: ci si allontanava dalle spiagge, si dava l'illusione a chi restava a terra che chissà dove si arrivava, chissà quale evoluzioni, e si dava l'illusione a se stessi, e la si dà ancora oggi, di controllare e gestire la natura, tenerla, diventare, insomma, entrare un po' più in sintonia, sapere benissimo che quella forza cieca che poi il vento, il mare possono riservarci, sono qualcosa da rispettare e conoscere.
Confermo che c'è un tratto di spiaggia che poi non è proprio spiaggia, ma sono sassi, prima di Santa Marinella, che è un ritrovo di surfisti, e io che vado al mare soltanto per mangiare e leggere, però rimango sempre affascinato a guardare i surfisti che su queste onde, che non sono gigantesche ovviamente, però c'è un bel giro di persone che si vede, sì. anche non solo
Banzai,
giovanissime,
si chiama quella località,
esatto.
Si chiama
Banzai, sì. Proprio lì a Banzai, che non sono tra l'altro non per forza giovanissimi, anzi tutt'altro, ci sono un po' tutte quante l'età. Leggevo a proposito del tuo romanzo pochi giorni fa una bella recensione sul Manifesto di Giuliano Santoro, che tra l'altro mi ha fatto proprio incuriosire molto il tuo libro, che racconta come poi attraverso il tuo romanzo tu racconti anche uno spaccato di Roma. Lui usa un termine, una frase molto bella: i due si muovono in una capitale d'acqua, e quindi va un po' a citare molti posti che noi romani magari conosciamo un po' meglio, no? Il fosso di Malafede, tanto quanto Femmina Morta, Chiavichetta, eccetera eccetera eccetera, e chiude dicendo: risalgono il Tevere delle Rimesse e dei Canneti alla periferia estrema di una città che ne contiene tante. È anche questo il tuo romanzo, quindi un racconto, sì, di Roma degli anni, dalla fine anni 70 in poi?
Sì, è anche quello, è un racconto di come due ragazzi che crescono, sì, in una strana parte della città, perché poi crescono nella parte a nord di Roma, caratterizzata appunto da tante mancanze, e dall'essere una città che quasi non appartiene a Roma, ma poi le esplorazioni, appunto, i ragazzi nell'adolescenza si scopre anche la propria città, si scoprono i dintorni della propria città, si cerca anche di appartenere o meno a certi riti urbani. Ecco, quella che ho cercato di raccontare è la storia di due ragazzi che in quegli anni sentono anche di doversi un po' allontanare dalla città come centro urbano, che infatti comunque ancora all'inizio degli anni 80 non era molto molto vissuta la riconquista o la trasformazione del centro urbano di Roma per come la conosciamo, è avvenuta nel corso della metà degli anni 80. Prima non era così frequentata dai ragazzi, e invece c'è la scoperta, sì, di dei litorali che possono sembrare, soprattutto fuori stagione, molto oscuri, ostili, selvaggi. Portano anche questi nomi, appunto. Una delle scene principali del mio libro si svolge a Passo Scuro, dove si svolge anche il finale della Dolce Vita di Fellini, appunto già nel nome ci porta a qualcosa di, appunto, simbolicamente una soglia, ecco. Roma è una capitale vicina al mare, a questa soglia del mare, e questi ragazzi, appunto, un po' come i giovani di Accebombo che sbagliavano, andavano a vedere l'alba sul Tirreno, invece, appunto, si recano su questa soglia che poi è da Ostia a Fregene, questo specchio del mare che hanno di fronte, come se fosse qualcosa che li potrebbe collegare a un mondo molto distante, persino agli Stati Uniti o alle Hawaii.
È un romanzo pieno di metafore, pieno di similitudini, di fatto anche la provenienza delle classi, la provenienza sociale, le classi sociali di appartenenza di Giovanni e di Pietro sono differenti, ma è un romanzo anche graficamente simbolico. Infatti per chi avrà la fortuna, la volontà di comprare il romanzo di Lorenzo Pavolini, che è un romanzo edito da Marsilio di 174 pagine e che costa 16 euro, troverà che c'è un flusso, un'onda di narrazione che appunto racconta le vicende di questo figlio di buona famiglia di buona famiglia che Giovanni, e invece è il figlio del benzinaio di Corso Francia, che invece è Pietro, che avranno due io non posso dire tanto perché poi mi trattano male, Lorenzo sembra che faccia troppo spoiler, insomma avranno queste due vicende che sembrano inizialmente parallele e poi si distorceranno. Ecco, oltre a questa trama si troverà un apparato di note per cui tu racconti anche una serie di spaccati della storia d'Italia, cioè inserisci la loro storia minuscola nella storia maiuscola, quindi è come se la loro storia minima surfasse su quella invece che la storia della fine del Novecento.
Eh sì, perché tentando di fare un romanzo di formazione che resti comunque anche un romanzo storico e riporti un contesto, volevo marcare proprio il rapporto con questo contesto, lo dicevo prima, quell'impressione della fine della storia o comunque di una storia, di una macro storia, la cronaca di quegli anni era difficilmente gestibile per dei ragazzini, forse per i loro fratelli maggiori, per i loro genitori, insomma, ma effettivamente la fine degli anni di piombo, la crisi degli anni Ottanta vedeva una difficoltà di partecipazione e quindi anche questa voglia di planare sopra la storia l'ho voluta rendere graficamente, quindi le note sono separate sì dal testo proprio da un segno proprio di ondina, come se fosse possibile immaginare che surfare significa stare sopra il pelo dell'acqua ma anche sopra il pelo della storia e comunque restare, come dire, un po' dentro un po' fuori, riuscire appunto a non rimanerne schiacciati, e quindi racconto la droga, racconto il terrorismo, racconto le uccisioni, la topografia anche romana di dove le BR avevano i loro covi, come questo immaginario si è stampato in due giovani che vivevano in quegli anni girando con la moto appunto per le stesse strade dove le manifestazioni lasciavano a terra Giuliana Masi, dove appunto i terroristi nel frattempo continuavano a compiere le loro gesta. Sì, l'ho tenuta insieme. Le alternative quali erano? Appunto, gli anni Ottanta avevano, furono la grande ondata della droga, furono l'AIDS, tutta una serie di sì, proprio il contesto storico circostante non era per niente facile per dei ragazzi, eppure sono diventati degli anni molto spensierati. Oggi vediamo gli anni Ottanta come degli anni appunto di individualismo, di edonismo, di un momento in cui si è concessi l'illusione di poter fare delle proprie passioni in un lavoro molto facilmente. Ecco, questi ragazzi, i protagonisti di questo romanzo, in fondo hanno questa illusione, cadono dentro questa illusione, poi vedremo come va a finire, come dici tu, appunto, senza svelare troppo quello che gli riserverà il destino, però quello che compiono è questo movimento di credersi un po' assolti dalla partecipazione alla storia.
Guarda Lorenzo, noi di solito concludiamo le nostre interviste chiedendo allo scrittore o alla scrittrice di consigliarci un libro. Non lo facciamo con te perché hai parlato di illusioni, hai parlato di storia, e una cosa che tu hai fatto in passato è stata anche hai curato le interviste impossibili recentemente con Chiara Valerio, hai anche scritto un radiodramma rispetto alla creatura per i 200 anni di Mary Shelley. Però ti chiederei chi... La domanda che ti faccio è questo: chi avresti intervistato volentieri degli anni 70-80, proprio in quegli anni? Cioè con una seduta spiritica, chi intervisteresti in quegli anni?
È una domanda veramente interessante, perché chi non c'è più di quegli anni, abbiamo sempre la sensazione che non ci abbia raccontato fino in fondo qualcosa. Eppure io non ho una grande smania di intervistare qualcuno che sia, avrei voluto conoscere Moravia, avrei voluto conoscere Pasolini, avrei voluto parlare con loro, ma quello che avevano da raccontare hanno saputo fissarlo altrove. Le persone che sono rimaste reticenti preferirei non incontrarle mai, ecco.
Grazie mille Lorenzo.
Ciao Lorenzo, grazie
Vince, grazie a voi. Ricordiamo. Buona serata agli ascoltatori.
Ciao, a presto, ciao. Ricordiamo Lorenzo Pavolini, L'invenzione del vento, Marsilio, 174 pagine, 16 euro.
Eh sì, il pezzo non è partito come avrebbe dovuto.
winter school, she's an animal. And she won't ever love no boy. She treats you like a fucking toy. She'll break your heart and steal your joy like a criminal.
Allora, abbiamo salutato Lorenzo Pavolini che ci raccontava di una gara di windsurf. Diciamo, i suoi protagonisti a un certo punto hanno una vera battaglia navale nei pressi della costa sarda, e andiamo a salutare uno dei più grandi, anzi come il più grande scrittore sardo vivente, diciamolo, senza offesa a sua sorella che ogni tanto ha questi microfoni, Flavio Soriga.
Ciao, sopravvivente, diciamo.
Il più grande scrittore sardo sopravvivente. Sì. Anche tu, Flavio, alla fine, cioè, sono tanti anni che scrivi, ormai è dal 2002, dal 2000, sono vent'anni.
Ho capito, ma sono vecchio. Cioè, vent'anni sono molti, se uno ne ha 30, però io ne ho 40. Sì, no, comunque ho esordito molto giovane, ho avuto questa fortuna di vincere il premio Calvino a 25, quindi come quei genitori che hanno i figli a 16-17, poi ovviamente la vita è un po' diversa dalle altre, no? Perché appunto... è un altro modo di essere scrittore. Ho esordito giovanissimo, poi mi sono preso anche i miei tempi dopo, comunque non avendo avuto mai un successo commerciale, ho avuto anche la serenità di scrivere quello che volevo, tanto nessuno mi fregava.
Ora, Flavio, non fare il modesto, perché sappiamo, beh, c'erano delle testimonianze, tu andavi anche in televisione in programmi importanti, andavi anche, cioè, a un certo punto hai presentato anche un primo maggio, sbaglio?
Non proprio da solo, ero con dei Picucciari, però sì.
E poi
tu usi il passato perché non guardi la TV, ovviamente.
Sì, ovviamente.
Però io vado ancora a fare il tifoso del Cagliari per quelli che è il calcio, che è l'unico motivo per cui qualcuno può avermi visto. E poi faccio invece l'autore, questa è una cosa seria e molto bella, un privilegio che ho di fare l'autore TV del programma più bello del mondo della televisione, cioè Per un pugno di libri.
Ma pensate, quindi che è un programma che immagino sia simile a quello che dove è autore Aurelio Cossu.
Il protagonista del romanzo che ho scritto adesso fa l'autore TV come me e fa un programma simile a quello che faccio io, cioè Per un pugno di libri. Poi basta, non ci sono molte altre somiglianze, nel senso che non avrei mai scritto un libro su uno scrittore e la sua vita, perché le vite degli scrittori, come tu sai, sono noiose.
Noiosissime.
Sì, e quindi non racconto di storie editoriali o rapporti con i lettori, è un romanzo in cui succedono cose normali della vita vera delle persone, degli ultimi, insomma, quindi spaccio di marijuana, mancati arresti, fughe e cose così. Però c'è molta TV, sì.
C'è molto di più. Diciamo che Flavio Soriga, che appunto lo abbiamo invitato per questo suo ultimo romanzo, che è Nelle mie vene, edito da Bonpiani, uscito l'8 maggio, quindi è veramente uscito da pochissimo. È un romanzo di quasi 300 pagine che costa 18 euro. Allora, Flavio Soriga, secondo me, ha una grande caratteristica, che è quella di riuscire ad avere una sorta di lingua un po' sudamericana, un po' ballerina, delle immagini a metà fra Bolaño e uno scrittore sardo che era però molto molto sudamericano, che ovviamente
Azzeni.
Bravissimo, Sergio Azzeni. Cioè, e tu c'hai quella lingua là, e quindi te lo ritrovi Flavio Soriga che scrive un noir, un romanzo sui briganti, quindi un romanzo storico, un romanzo on the road, però quella lingua là ti rimane sempre. Quindi non c'è una lingua che si adegua alla storia nel tuo caso?
Intanto grazie, perché hai fatto un complimento, quindi grazie, nel senso, credo che sia l'obiettivo gli scrittori riuscire a costruire una voce, avere una voce più che costruire, avere una voce. Quindi se a te sembra che ogni tanto ritrovi la mia voce, penso di aver fatto qualcosa di buono. Poi questo libro ha una voce diversa, per esempio da Sardinia Blues, che è il libro che ho scritto nel 2006, ed è l'unico altro libro in cui parlavo di trasfemia, che è anche una parte del mio essere sardo, del mio essere al mondo, ecco, perché è una malattia cronica che ho dalla nascita. Ecco, se metto vicino questi due libri che sono lontani più di dieci anni, credo che la lingua sia diversa, nel senso che lì c'è un tono entusiastico, euforico del trentenne che gira l'Europa e che scopre di poter vivere una vita normale, e qua c'è la lingua di una persona che ha avuto una figlia e che fa i conti con l'essere padre. Poi sono io, quindi credo che tutti gli scrittori, ecco, quando sai che tutti gli scrittori ricevono la domanda quanto c'è di autobiografico nel tuo libro, c'è tutto, nel senso che sono sempre io, quindi il modo di raccontare può cambiare, la voce può cambiare, il tono può cambiare, l'entusiasmo varia a seconda della tua età, però ci sei tu nel libro, se scrivi con onestà, che è quello che provo a fare.
Però c'è anche la tua terra nel libro, raccontata.
Sì,
non...
terra, forse, sì, scusami.
No, no, vai, appunto, raccontare in maniera un po' diversa, no, da quelli che sono i canoni della Sardegna. No, a Napoli si dice pizza e mandolino, la Sardegna fondamentalmente Costa Smeralda e basta.
No, Costa Smeralda e Pastori.
E Pastori, giusto, è certo.
Hai ragione, mi fa piacere che abbia fatto questo paragone, perché credo anch'io che l'identità più pesante in Italia ce l'abbiano in fondo i napoletani e i sardi. Lasciamo stare i siciliani, che essendo stati molto raccontati anche dagli americani, è quasi un'altra cosa, c'è le pubblicità di Dolce Gabbana, quindi c'è sempre lì anche un travisamento unico, però invece la Sardegna c'è proprio i luoghi comuni, e questi ho pensato, per esempio, che molti italiani, diciamo, hanno un'idea dei sardi che si sono fatti all'università con i loro compagni di università sardi, tutti hanno avuto dei compagni di università sardi, e i sardi che vanno all'università fuori dalla Sardegna sono per lo più nuoresi, o comunque vengono da zone, dai paesi, mai da Cagliari o da Sassari, le due uniche città vere della Sardegna. Questo porta al fatto che gli italiani conoscono pochissimo Cagliari, dove però abitano quasi tutti i sardi. Spesso poi questi studenti universitari che vengono magari dal Nuoregio, comunque dai paesi, vivono assieme, fanno gruppo chiuso, e gli italiani traggono alcune conseguenze dall'aver letto due libri di Grazia Deledda, essere stati 5 giorni in vacanza d'estate in Sardegna e aver avuto compagni universitari del Nuorese. Ovviamente non sono i sardi, un po' perché i sardi non esistono, i sardi sono tutti diversi, e un po' perché appunto Cagliari, per esempio, è enormemente diversa da Nuoro, non meglio o no, peggio, ma diversa. Per esempio c'è un libro di un autore sardo che si chiama Alessandro De Roma, che ha la sfortuna di avere un cognome non sardo, e il titolo del suo libro è La mia maledizione, quindi non si parla di Sardegna nel titolo, quindi in Sardegna non l'ha letto nessuno, è un libro bellissimo. Nella mia maledizione De Roma racconta, secondo me, come pochi altri hanno saputo fare le differenze tra Cagliari, Ristano e Nuoro, che sono magari viste da fuori appunto labili, ma per noi sono fondamentali. La Sardegna è molto diversa appunto da quello che uno si aspetta. Per esempio, la Sardegna anche d'estate sta a essere terribilmente deserta se esci da quei 4 posti della Gallura presi d'assalto. Io, per esempio, se mi chiedi d'estate cosa facevi da ragazzino, a volte me lo chiedo, in che mare andavi, in che spiaggia andavi da ragazzino, andavo in paese, ero di Uta, restavo a Uta, perché non, come cazzo andavo al mare, restavo a Uta ad annoiarmi a morte. Quindi le mie estati sarde da ragazzino erano soprattutto guardare vecchi film alla TV, giocare a carte con i miei cugini che venivano da Napoli e annoiarmi molto.
E forse perché ti annoiavi poi tanto, in realtà, però, Flavio, c'è da dire una cosa, perché Flavio è stato anche uno degli animatori culturali più vivaci che ci sono stati, insomma, in questo quadrante nostro, nella Roma Est. Cioè lui a un certo punto ha scelto il barrio di San Lorenzo tempo fa, ha preso Giufà come sua sede, così Giufà il simposio, quindi hai fatto un sacco di roba qua provando a provando a vivacizzare la vita culturale, la scrittura, le notti qua di San Lorenzo. Adesso che sei un padre con una figlia, che stai facendo?
Intanto mi sono molto molto concentrato a scrivere questo libro.
Non voleva essere una critica, Flavio, eh?
No. Faccio l'autore TV, faccio lo scritto, poi non lo so cosa faccio. Tiro avanti. Credo che questo sia anche il tema di questo libro, che le persone come noi tirano soprattutto avanti. Tirano avanti come possono, scrivono, pubblicano, prendono due soldi anticipo, poi... Vabbè, posso leggerti una cosa su San Lorenzo?
Bravo, lo sai perché? Perché in realtà avevo parlato di questa tua lingua e non volevo essere frainteso, non volevo essermi espresso male, perché la cosa che veniva fuori appunto voleva essere effettivamente un complimento. Non è che stai scrivendo sempre con quella stessa lingua, è vero che che non c'è l'entusiasmo del trentenne, però c'è una poesia, un ritmo che secondo me tu ce l'hai un po' nel sangue e te la sei
per esempio, però non avevo mai avuto il coraggio di scrivere niente su Roma, perché mi sembrava di non avere titoli. Questa volta ci ho provato.
Ti ascoltiamo.
Siamo vivi perché ci emozioniamo ancora a scoprire un autore di poesie che scrive quello che avevamo sempre pensato e mai trovato il modo di dire. Ci salviamo perché quando tramonta il sole sulla nostra piazza preferita di San Lorenzo, anche se sappiamo che presto sarà invasa da giovanissimi mezzi tossici, sbandati di mezza età, vecchi fricchettoni scoppiati, pancabesti eterni, suonatori di bondi o ukulele scordati, mangiatori di pasticche, spacciatori di qualunque cosa, noi quando arriva il tramonto e ci sono dei bambini che giocano nella piazza ed è l'inizio dell'estate, i colori sono così forti e sembra che qualcuno abbia appena passato la vernice sui palazzi sventrati dalla guerra e mai del tutto risistemati, sui muri sdrecciati di questo quartiere operaio e proletario, sempre un po' sporco e mai in ordine, questo quartiere mai davvero ricostruito dopo i bombardamenti, questo quartiere che ti ricorda in ogni momento quanto è stata dura la guerra, quanto sono dure la vecchiaia e la povertà, te lo ricorda nei visi dei vecchi e delle vecchie affacciate alle finestre sbilenche, quei vecchini e quelle vecchine che hanno sempre vissuto qui e maledicono ogni forestiero, gli mortacci loro, che maledicono gli studenti fuori sede, gli immigrati, gli africani e i sardi, calabresi e magrebini, sta gente de merda che fa finta di studiare e suona sti cazzo dei tamburi e se droga e non me fa dormire. Io e Pereson certi tardi pomeriggi, quando sta per tramontare il sole, la piazza è invasa di luce, la città sembra appena stata sognata da un pittore ubriaco, porcaccia della mignotta. Io e Pereson, che siamo due paesani senza beni di proprietà di due paesi inesistenti della remota piana del Campidano, io e il mio compadrito riusciamo a essere felici per 5 minuti e la città è nostra e non potrebbe esserlo di più nemmeno se possedessimo un pentavano ciascuno nel cuore dei parioli, ma chi se ne frega dei parioli, noi abbiamo Alan Bennett e Francesco Totti, noi.
Grazie mille, Flavio. Guarda, io ti saluterei e ti chiederei innanzitutto, sei a Roma prossimamente a leggerci il tuo libro?
Sì, lo presento venerdì prossimo, facciamo una presentazione pop in una libreria che è anche un salone di parrucchieri, non so come si dice hairstylist adesso, ma insomma parrucchieri di testaccio, che si chiama Contessa Rock Hair, via Le Sette, con Marino Sinibaldi, una giornalista sarda, Francesca Panzica, e una lavoratrice sociale della Rai, Cristina Pistillo, da Contessa, alle 19, venerdì prossimo.
Ok, perfetto. Ciao, grazie.
Ciao.
A presto,
buona serata.
The soul around, I wanna dig into my guitar, bend the blues riff that hangs over everything.
I'm by myself and it's daytime, cause down under, oh, wherever it is I live when it's evening, you know I speed read the morning news and come up with my
when I'm outside in a real good mood,
dude, you could almost forget about all the other things, like a big old ominous cloud in my periphery. To hear music blaring, and I wasn't caring to new to my jams with earplugs. But these days I inhabit a high-pitched ring over things. So these days I plug them up.
When I'm struggling with my songs, I do the same thing too, and I crunch them up in headphones, 'cause why wouldn't you? You could say I hear you on several levels at high decibels. Over everything.
Ben ritrovata e buonasera a Serena Daniele della NN Editore. Ciao.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Allora, ci eravamo sentiti un paio di mesi fa per parlare di Salvare le ossa di Jasmine Ward, promettendoci come esce a maggio il prossimo romanzo, il secondo della trilogia di Bois Sauvage. Ne parleremo ed eccoci qua. Infatti è uscito, se non sbaglio, all'inizio della settimana scorsa.
Sì.
E siamo di nuovo qui con Jasmine Ward, probabilmente una delle autrici emergenti, no, almeno per il mercato italiano, più interessante. Sappi che la settimana scorsa abbiamo chiuso la trasmissione, avevamo Martina Testa a cui abbiamo chiesto un consiglio, no, lo facciamo sempre agli autori, autrici, di dirci un libro che avevamo letto di recente che le era piaciuto molto, e lei aveva letto proprio la Ward in inglese, il secondo di questi, parlandone benissimo, dicendo ah, lei è bravissima, una che scrive benissimo, eccetera eccetera eccetera. Quindi il filo, eccoci qua una settimana.
È un endorsement.
Sì, una settimana dopo.
Martina Testa è una testa finissima, l'ho detto. Quindi
sì, assolutamente.
Io non posso che apprezzare lei e quello che fa.
Allora, ci ritorniamo tra l'altro nelle terre povere del Mississippi, dove ci eravamo lasciati, no? Con il romanzo Salvare le ossa. Ci sono dei personaggi completamente diversi, un racconto, un romanzo raccontato da voci diverse, perché ci sono tutta un tot protagonisti, però poi il racconto è sotto soprattutto due, Yo-Yo e la madre Leoni, e poi c'è anche un terzo di cui che Ricci. Un racconto abbastanza particolare, no? Perché come dicevamo c'è l'America, quella del sud, quell'America povera, l'America soprattutto, l'America nera, che si va poi a scontrare,
certo,
con quello che è non soltanto la povertà, ma anche il razzismo, ma non semplicemente il razzismo, l'esclusione economica che esiste poi negli Stati Uniti, ma proprio il razzismo,
certo,
anti-neri, mm-hmm, proprio quello razziale, quello biologico.
Sì. Infatti la prima differenza, diciamo, che salta agli occhi tra i due romanzi, tra Salvare le ossa e Canta spirito canta, è il fatto di avere due voci diverse, una è femminile 15 anni e una è maschile di 13, che introducono l'azione con due immagini contrapposte. Quella di Ash nel libro precedente Salvare le ossa è comunque un'immagine di vita, perché lei ci fa entrare nell'azione proprio con la scena del suo cane, o meglio del cane di suo fratello, che sta partorendo dei cuccioli. Invece la scena iniziale di Canta Spirito Canta, che vede due uomini, un nonno e un nipote, entrare in azione, racconta prima di tutto, attraverso la voce di Giorgio, una scena di morte, cioè il nonno che scozza la capra che ha allevato fino a poco prima per conservarne le carni e tenerla da parte per dar da mangiare alla famiglia.
Infatti la prima frase infatti inizia proprio dicendo: io lo so cos'è la morte, almeno credo, è qualcosa che potrei guardare in faccia, almeno credo.
Io credo sia veramente un incipit fantastico, perché oltre a metterti nella condizione di capire immediatamente che si sta per assistere a qualcosa sta per succedere, il fatto che lo dica appunto un ragazzo che è ancora, anzi appena appena un adolescente, perché è nei suoi teens, da 13 anni, ti fa entrare in quello stato d'animo in cui dovrebbe essere grande abbastanza da vedere la morte e da sopportarla, mentre invece ovviamente insomma, è uno spettacolo piuttosto brutale il fatto di dover macellare la capra, fosse anche per un obiettivo nobile come quello di dare da mangiare alle persone di casa. E un altro tema molto importante che quindi vediamo subito affrontato è il rapporto con l'essere adulto. Nei libri di Jasmine Ward c'è questo elemento che è continuo e che riguarda i ragazzi caricati di esperienze da adulti senza che loro lo siano di fatto adulti, e si vede molto chiaramente sia in Salvare le ossa che in questo Canta Spirito Canta che la voce narrante, che è Giorgio, è di fatto il vero adulto di riferimento della sorella piccola, che ha 3 anni e che guarda lui come i bambini piccoli guardano alla mamma. Lui fa tutto per lei e si carica di una responsabilità che sua madre Leoni in qualche modo ha scartato dalla propria vita, ma non per un qualche motivo di particolare colpa, è proprio che non è fatta per avere figli, lei preferisce in realtà essere un altro tipo di donna. Questo però chiaramente deve essere compensato da un'attenzione maggiore da parte delle uniche persone che stanno intorno all'altra bambina, ovvero appunto il fratello Giorgio. E questo è un aspetto molto interessante della scrittura della Ward, perché lei rende questi personaggi talmente intensi, talmente verosimili, che sembra di stare proprio con loro mentre si svolgono le parti più importanti di questa narrazione, che comincia appunto con una descrizione molto familiare. E questo è un altro tema appunto importante. L'altro riguarda proprio il razzismo, che è una condizione esistenziale da cui non si può prescindere, soprattutto in quel luogo d'America, ed è un razzismo che risale ai primordi della razza nera in America.
Il retaggio coloniale, infatti c'è proprio un racconto, no, di come questi uomini bianchi, anche c'è la figura del padre, del marito, o quantomeno del nonno di parte bianca di Giorgio, che appunto che è un il classico razzista redneck americano.
Esattamente, infatti, e se tra l'altro si può immaginare che quella sia una condizione diciamo abbastanza normale, per farci capire quanto invece corra dentro proprio le vene di questa popolazione umana del Mississippi, c'è un episodio ricordato da Leoni, che è quello della morte del fratello, lo zio di Giorgio, il fratello di Leoni, che è Given, ed è una storia bellissima e terribile, perché appunto Given muore apparentemente durante un episodio di caccia, E però di fatto quello che si coglie al fondo di tutto questo, che lui ha si è preso una pallottola perché era più bravo dei bianchi con cui usciva, e questo
esattamente.
E non, questi bianchi non possono ammettere che un nero sia migliore di loro, perché, come riprendendo una battuta molto che mi ricordo ancora del film Mississippi Burning, che è un film molto vecchio, più di 20 anni fa, nel momento in cui un nero è meglio di te, tu hai perso tutto, perché non sei più nemmeno un bianco in qualche modo. Se un nero ha qualcosa più di te, non sei più nemmeno un bianco, e quindi in qualche modo devi prenderti una rivincita su questo eliminandolo, ed è quello che succede, che è successo, ahimè, a Given.
Tra l'altro c'è anche una spiritualità, sì. No, proprio mi ha fatto venire in mente Given, no, la figura di Given, e poi tutto, no, anche la nonna di Giorgio, no, la cosiddetta, che poi viene chiamata mamma, no, e c'è tutta una spiritualità che c'era anche nel primo romanzo della Ward, che è molto, sì, anche questo, no, che fa parte della cultura afroamericana del sud degli Stati Uniti, sì, proprio di quelle zone.
Sì, è un altro tema molto importante di questo libro, perché qui viene non accennato, ma viene proprio esplicitato. È una cornice importante, è un elemento molto presente. È il punto in cui in qualche modo il romanzo sfonda una barriera e mette in comunicazione la storia stessa dei neri americani con questi protagonisti neri, ed è proprio il fatto che la nonna, che purtroppo è malata, che sta per morire, che è stato un punto di riferimento fortissimo per tutti, è anche una sorta di voodoo doctor, cioè una guaritrice, una che parla con gli spiriti, che sono spiriti di una tradizione voodoo. E in un'intervista la stessa Jasmine Ward ha detto: nella sua comunità, dove quella in cui è nata, non si segue chiaramente, non è che si pratica un voodoo tradizionale, ma tantissime persone comunque vivono nella convinzione che in ogni caso esiste un mondo al di là di quello sensibile, dove loro hanno la possibilità di parlare con i propri cari defunti o di chiedere a loro di intercedere per ottenere qualche consolazione, qualche beneficio, qualcosa che li possa aiutare. Quindi è una condizione assolutamente familiare. E quindi la nonna guaritrice, che in questo momento si sta spegnendo poco a poco, sembra che sia anche l'ultimo baluardo contro proprio l'arrivo, il fatto che possano arrivare nella casa e quindi creare scompiglio fra i viventi, proprio tutti gli spiriti che in qualche modo i protagonisti percepiscono. E lei, come se appunto ultimo baluardo a difesa di questo mondo vivo contro un mondo di anime inquiete, si sta invece spegnendo, e quindi in qualche modo la pressione di questo al di là si sente, e sono, ed è una necessità placare questi spiriti. E placare gli spiriti vuol dire restituire alla storia la sua dignità, vuol dire ricordare. E infatti un altro elemento fondamentale di questo libro è la memoria storica, che nel caso proprio specifico si incarna nella figura del nonno, Otto, che ha una storia molto dolorosa alle spalle, di cui rifiuta a lungo nel corso del romanzo di rivelare la fine, ma questa fine dovrà essere rivelata a un tratto, perché uno degli spiriti che Giorgio vede è lo spirito di un bambino, di un ragazzino, che è effettivamente strettamente collegato alla storia di Pop. Tutti questi elementi messi insieme danno a questo romanzo una profondità veramente rara. Ho pensato proprio a pochi altri autori leggendolo, tra cui per esempio Toni Morrison. Mi è fatto venire molto in mente il libro di Toni Morrison che uscì 30 anni fa, che si chiamava Amatissima. Toni Morrison ha avuto anche, è stato un premio Nobel, e questo romanzo è probabilmente il più bel romanzo sulla storia della vita dei neri dall'inizio ai giorni nostri, che si potesse elaborare come opera artistica. È effettivamente un romanzo stupendo e c'è tanto, diciamo, dell'influenza di questa grande scrittrice anche su Jasmine Ward. C'è qualcosa di veramente molto alto, ecco, nell'uso che lei riesce a fare della storia, della lingua, del passaggio da una realtà spirituale a una realtà durissima di sopravvivenza e di razzismo, e tutto quanto però mantiene comunque fortissimo un legame di umanità che anche nei personaggi meno affidabili come Leoni, però è fortissima anche in lei, perché comunque lei ama e lei ha una sua bizzarra modalità di comportamento che comunque è generosa. Poi si rispecchia in scelte spesso sbagliate, ma non c'è mai un giudizio, non c'è mai una condanna, perché appunto non sono le condizioni in cui si può vivere, cioè giudicando e condannando. Quello lo fanno i bianchi, i neri devono fare un'altra cosa. Sembra quasi dirci questo la storia. E poi ha un finale spettacolare che non ti anticipo, perché vorrei proprio
ma non lo facciamo mai, tra l'altro.
Guarda, proprio questo pomeriggio ascoltavo un dibattito fra Alberto Prunetti, Gianfranco Bettin e Vanni Santoni sulla letteratura sociale. E, leggendo un po' la biografia di Jasmine Ward, viene fuori veramente un ritratto, cioè una vita devastante, dal bullismo, la perdita del fratello, l'uragano Katrina. E quindi un po' mi diceva: guarda tu, c'è tanta autofiction, almeno in Italia, non soltanto in Italia, però c'è tanta autofiction che tende appunto a raccontare certe volte anche le noiosissime esistenze degli intellettuali,
soprattutto noiosissime,
e pensavo: guarda invece questa autrice che ne ha viste di cotte e di crude, che fa invece dei romanzi. Io confesso, non li ho letti, sono molto interessato a leggere entrambi i romanzi, e fa della vera e propria letteratura sociale a questo punto.
Sì, in una maniera tra l'altro proprio veramente molto alta, cioè è veramente un'opera, cioè è quello che fa lei è un lavoro d'arte, quindi è la letteratura sociale che arriva ai suoi vertici, perché l'uso della lingua, la musicalità delle parole che lei usa in inglese e speriamo anche in italiano, perché noi troviamo che comunque la resa italiana sia veramente stupenda e quindi no, c'è stato uno sforzo anche da parte della traduzione,
Monica,
della traduttrice.
Sì, diciamo Monica Pareschi, la traduttrice,
che è stato, sì, che ormai è lei, sì.
Proprio perché lei tra l'altro della Word, quello che salta agli occhi, no, ma anche lei, leggendo, appunto lo diceva anche l'altra volta Martina Testa, che fa la traduttrice tra l'altro,
esatto,
nella vita, che la scrittura è proprio la scrittura di Jasmine Ward, oltre, no, ai suoi racconti, i temi, eccetera, è proprio la sua scrittura che c'ha un passo in più, ed è qualcosa anche di originale, di fresco, di diverso proprio nel panorama della letteratura afroamericana, ma anche semplicemente quella americana.
Sì, 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 assolutamente. Non è solo il contenuto, cioè il contenuto è estremamente importante, e comunque esistono meravigliosi romanzi di denuncia che hanno scelto una maniera piana e semplice di essere raccontati, così come esistono bellissimi romanzi con una lingua veramente immediata e che hanno contenuti forti. Qua abbiamo un passaggio diverso, c'è proprio una ricerca che a lei, come ho sentito dire dalla sua stessa voce, diciamo, leggendo le sue interviste, le viene proprio da una vicinanza con i suoi gusti, cioè lei legge molta poesia, le piace molto la poesia, legge tanti poeti contemporanei americani, anche neri, e anche, diciamo, di provenienze diverse, miste, e quindi si trova a sentire, a ripetere magari nella sua scrittura delle suggestioni che ha colto da questi lavori poetici, e questa è tutta, come dire, un arricchimento, questo è un arricchimento che viene direttamente dalla sua formazione, ed è quello che lei ama di più.
Senti, se non sbaglio verrà in Italia la World a giugno? Ho letto bene?
Guarda, purtroppo non lo sappiamo, perché noi l'abbiamo invitata più e più volte.
Perché avevo letto così che sarebbe venuta a giugno, per questo ti stavo già dicendo, se, passa da Roma, passare da qui. Però
non ti posso confermare questa cosa, perché di fatto era una proposta che non è stata confermata neanche a noi. Noi avevamo appunto, le avevamo proprio chiesto di venire, perché tutti l'avrebbero ospitata ovunque praticamente. Già l'anno scorso si erano comunque fatti avanti al Festival di Mantova, c'erano molti altri festival che erano disposti a ospitarla, però è proprio una questione che dopo l'uscita di questo libro, che da noi esce appunto adesso nel 2019, ma che in realtà era uscito nel 2017 negli Stati Uniti, lei ha avuto quasi un anno di tour, e era nata da poco la sua figlia, di conseguenza ha avuto ovviamente un anno pienissimo, e però dopo il tour che ha fatto negli Stati Uniti non è stata più disponibile a spostarsi.
Tra l'altro la World con questo romanzo ha vinto per la seconda volta il National Book Award, che è stata tra l'altro la prima donna a vincerlo due volte, mettiamola così, tra gli elementi
prima di... donna nera, tra
nera,
l'altro,
certo, oltretutto tra degli elementi di curiosità che in qualche modo la fanno già diventare una autrice importante nel
poi
panorama.
Basta vedere chi ha vinto due volte il National Book Award, ci sono dei nomi veramente che insomma, da Faulkner, Cheever, Malamud, Roth, Abdak, quindi
infatti
la compagnia, diciamo, è notevole, ecco.
Guarda, noi ti ringraziamo, spero che di aver dato abbastanza elementi di curiosità a chi ci ascolta per
ma anche a me che non l'avevo letto,
per avvicinarsi alla World. Noi ovviamente i romanzi, sia questo che quest'altro, sono romanzi slegati, è il secondo, ma non vuol dire che non si può leggere prima questo e poi salvare le ossa, non c'è una continuità, cioè, l'abbiamo un po' raccontate quelle che sono le similitudini, anzi forse la differenza è che Salvare le ossa è un romanzo statico, questo è un po' meno statico, ma non diciamo nient'altro, altrimenti perché proprio per non raccontare tutto, abbiamo un po' raccontato i personaggi che si muovono e quelli che sono i temi di questo romanzo, 265 pagine, 18 euro, uscito per NN Editore. Questo è un consiglio, cioè sono molto contento di averlo presentato, perché come abbiamo detto già per Salvare le ossa è una di quelle autrici che è giusto, come si dice a Roma, spignese, perché va proprio.
Io l'ho visto raramente così galvanizzato, davvero raramente.
Sì, mi piace molto.
Sono d'accordissimo, sono contentissima di averne parlato con voi stasera, tra l'altro, perché appunto è veramente una lettura ma straordinaria, cioè dovessi consigliare un libro adesso sì, è questo, non c'è dubbio, un'autrice che veramente riesce a fare breccia a tutti i livelli, e con i contenuti e con lo stile, ed è una cosa veramente molto importante.
Noi ti ringraziamo, ti mandiamo un abbraccio, ci sentiamo alla prossima.
Grazie mille a voi,
ciao,
è stato veramente un piacere,
ciao,
alla prossima, grazie.
. 21:03 abbiamo fatto la nostra ora classica, dobbiamo dire un po' di cose. Più di una.
Allora, so che tu vorrei parlare di Daniele De Rossi. Non vuoi parlare di questo, ma io volevo dire che ci sta un festival la settimana prossima, l'hanno scritto ieri, che si chiama Under, ed è un festival di nuove scritture, e si trova negli spazi AP di Cinecittà. Ora, questi spazi AP sono quelli dell'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, sono in quella zona tipo dei Casamonica, che invece hanno provato un attimo a tirar via delle robe, e il festival è organizzato da Danilo Chirico, che abbiamo avuto il nostro ospite, e la direttrice artistica è Giulia Caminito.
Ah sì, che noi prima o poi dovremmo
chiamare. Io infatti non l'ho chiamata per questo festival, non te l'ho proposto perché ancora non ho finito di leggere il romanzo, quindi finché non lo leggiamo.
Sì, sono mesi che dobbiamo presentarlo.
Siamo
veramente vergognosi. Io invece volevo anche promuovere una presentazione che ci sarà tra l'altro domani qui a San Lorenzo, perché c'è un autore tra l'altro un bravissimo autore che si chiama, che Carl Wright, è un autore, se non sbaglio è un autore inglese, verrà Anthony Carl Wright, che verrà a Roma a presentare il suo romanzo, che è Il Taglio, un romanzo che è stato così brutalmente chiamato il romanzo sulla Brexit, eccetera eccetera, però è un libro che, a parte questa dicitura, no, del romanzo sulla Brexit, che fa un po' sorridere, però è veramente un bel romanzo. Lui sta a Roma domani, prima alla libreria di Otherwise alle ore 18 a via del Governo Vecchio, e poi qui invece a San Lorenzo al pub Sally Brown, qui dietro a via degli Etruschi. Ed è un romanzo che io ho letto, ed è un buonissimo romanzo, che tra l'altro va a raccontare uno spaccato della Gran Bretagna di oggi, in una maniera che ho trovato molto intelligente, una maniera molto asettica, senza dare giudizi, presentando, no, vari componenti di quelle che sono le classi sociali, e lo fa in maniera abbastanza intelligente. Anthony Carl Wright, tra l'altro, ha scritto altre cose molto ma molto interessanti.
Lui piace, l'abbiamo parlato.
Sì, sì, lui esce per la, lo sta pubblicando
la 66 and Second, lo dico io che si esatto. Tira nell'osse.
Esatto, bravo, lo sta pubblicando questa casa editrice, ed è un autore che comunque va scoperto, per chi non lo conoscesse, perché è un bravissimo autore.
Per chi non lo conoscesse, ma ormai è troppo tardi, io sono appena stato a una presentazione al Macro Asilo di Anthony Doerr, che invece è uno scrittore americano che ha vinto il premio Pulitzer nel 2015 con un libro che si chiama Tutta la luce che non vediamo. Lo pubblica Rizzoli, secondo me l'hanno comprato in quattro persone, ma il libro è veramente straordinario, un romanzo sulla Seconda Guerra Mondiale, di resistenza. E tra l'altro mi sa che Netflix adesso ci farà una serie, l'hanno appena acquistato, perché Sky invece, la Fox, non riuscirà a farci il film, e niente, sta in Italia per ancora un mese, quindi si può invece citofonare all'American Academy, dove lui sta soggiornando. È un personaggio veramente simpatico.
Invece posso dire una cosa in chiusura, perché prima non l'ho detto, ma tanto non mi sentono, e quindi posso: a me il romanzo Giorni Selvaggi di Finnegan, quello, esatto, sul surf.
Tanto hai parlato bene prima di 66 Senza, ma adesso vuoi dire...
No, voglio dire che a me non è entusiasmato, sono rimasto un po' deluso, perché tra l'altro lo lessi al mare, no, nella location giusta, invece non mi ha entusiasmato.
Penso che giusta Santa Marinella contro le
Hawaii. No, stavo in una zona che penso che Flavio Soriga conosce, perché è il Sinis in Sardegna, tra l'altro, no? Tra l'altro vicino uno degli hotspot, come si dice, sardi, però nonostante tutto non mi ha entusiasmato, lo devo dire. E sono uno dei pochi, perché ogni tanto lo volevo dire, io non l'ho detto, mi sembrava brutto, invece così in chiusura lo
così,
diciamo.
Lanci la bomba.
Ma no, non è manco una bomba, no, perché poi fa anche figo confrontarsi sul perché un romanzo ti entusiasma e sul perché non ti entusiasma. Spesso e volentieri è anche molto curioso. Magari c'è chi la vuole, mi piace tantissimo. Conosco una persona che ha provato a leggere Salvare le ossa e mi ha detto che l'ha trovato in quel momento un po' forte per lei e non è riuscita ad andare avanti, perché poi spesso e volentieri le letture dipende anche dal momento che si attraversa, dallo stato d'animo, e alcuni romanzi in certi momenti non funzionano oppure funzionano in maniera maggiore.
Io un'altra cosa che vorrei dire, perché c'è Arf.
Sì, ne parliamo la settimana prossima. Sì, ne parliamo la settimana prossima dello spazio
fumetto.
Dello spazio fumetto.
Lo sai il libro di chi esce?
Eh sì, certo, tra l'altro, sì, ma ne parliamo la settimana prossima. No, la cosa figa di Arf è che all'Istituto Cervantes, mi pare che si chiama così, organizzata da Arf, c'è una mostra di un fumettista, di un disegnatore spagnolo molto molto bravo, che se non sbaglio si chiama Muñoz, però anche di questo ne parleremo anche di questo la settimana prossima. Tra l'altro è gratuita, per questo pure mi andava di parlarne. Ma lo spazio fumetto,
c'è una serie di
Tabula Rasa ha il suo spazio,
un po' di tabù, non si può parlare di
fumetto. No, assolutamente sì, invece insieme a Serena invece saremo giovedì prossimo dalle 20, Tabula Rasa, faremo un bel puntalone, perché parleremo di Arf, parleremo soprattutto di Bande Fam, che invece è l'altra rassegna dedicata al fumetto, organizzata dalla libreria Tuba al Pigneto, completamente gratuita, eccetera eccetera eccetera.
Tra l'altro, a proposito di Tuba, e poi basta, mi sa che il 25, ora mi si è spento il cellulare, non posso più vedere, mi sa che il 25 di maggio c'è l'aperitivo di finanziamento di Inquiete.
Sì, mi sembra anche a me, lo sai.
Mi sa che sì, Angelo Mai, più o meno. Tanto...
Però anche lì saremo sempre rimandati a giovedì prossimo, vabbè, perché dai. Giovedì è il 23, quindi appuntamento a giovedì 23 dalle 20 per Tabula Rasa qui su Radio Onda Rossa.
Ciao, ciao a ciao. Tutte e tutti.
A curse on the judges, the covers and screws, to torture the innocent wrong the accused. For a price of promotion and justice to throw, might a judge be the judges when